santi canonizzati del giorno. San Vincenzo de Paoli, confessore. San Vincenzo de Paoli, quest'uomo straordinario che ben può chiamarsi il migliore dei più grandi uomini dei tempi moderni, il più grande benefattore dell'umanità, la vera e più viva immagine del Samaritano celeste, nacque il 20 aprile dell'anno 1576 nel villaggio di Poi, nella diocesi di Hac, sotto i Pirenei. Suo padre aveva nome Guglielmo de Paoli e sua madre Bertanda di Moras. Da se stessi lavoravano un piccolo poderetto, traendone il necessario per nutrire la loro famigliuola. Avevano 6 figli, 4 maschi e 2 femmine, che allevarono nella pietà e nei travagli della vita campagnola. Vincenzo, il terzo fra questi, dava prova di non comune ingegno e fin da fanciullo dimostrava una grande carità verso i poveri. Dalla pastura delle pecore del padre, passato alla cultura delle lettere, studiò letteratura e pare poi teologia a Tolosa e a Saragozza. Ordinato sacerdote e laureatosi in teologia, cadde nelle mani dei turchi, che lo condussero in Africa. Ma nella sua schiavitù conquistò a Cristo il suo stesso padrone, un rinnegato di Nizza, che si convertì e fuggì con lui da quei barbari paesi. Dopo essere stato in pellegrinaggio a Roma, ritornato in Francia, San Vincenzo governò santissimamente le parrocchie prima di Clissy e poi di Châtillon. Nominato dal re elemosiniere delle galere di Francia, vi portò uno zelo meraviglioso per la salvezza dei comandanti e dei galeotti. San Francesco di Sales lo nominò superiore delle religiose della Visitazione, carica che ricoprì per lo spazio di 40 anni e con tanta sollecitudine e prudenza da giustificare pienamente il giudizio del Santo Vescovo di Ginevra, il quale dichiarava di non conoscere altro prete più degno di Vincenzo. Evangelizzare i poveri, specialmente delle campagne, fu la sua incessante occupazione fino a tarda età e obbligò particolarmente a quest'opera apostolica sia se stesso sia i membri della congregazione che aveva istituito sotto il titolo di preti secolari della missione con un voto perpetuo confermato dalla Santa Sede. Quanto si adoperasse poi a promuovere la disciplina nel clero lo attestano i seminari eretti per i chierici aspiranti ai sacri ordini, le frequenti conferenze ai sacerdoti intorno a cose sacre e gli esercizi di preparazione alle ordinazioni. Per tutto questo, come pure per gli esercizi spirituali dei laici, volle che le case del suo istituto si aprissero volentieri. Oltre a ciò, al fine di sviluppare la fede e la pietà, inviò operai evangelici non solo nelle province della Francia, ma anche in Italia, Polonia, Scozia, Irlanda e fin nelle Indie. Egli, poi, dopo la morte di Luigi XIII, che assisté fino all'ultimo, chiamato dalla regina Anna d'Austria, madre di Luigi XIV, a far parte del Consiglio della Corona, si adoperò con tutte le forze perché le diocesi e i monasteri fossero dati solo ai più degni, perché finissero le discordie civili, i duelli e gli errori nascosti, da lui snidati e combattuti fin sul nascere, e perché, infine, le prescrizioni apostoliche fossero da tutti accolte con la dovuta obbedienza. Non ci fu genere di calamità che egli non soccorresse paternamente. I fedeli schiavi sotto il giogo dei turchi, i fanciulli abbandonati, i giovani discoli, le vergini esposte ai pericoli, le religiose disperse, le donne cadute, i pellegrini ammalati, i condannati alla galera, gli artigiani invalidi, i mentecatti e innumerevoli mendicanti furono da lui soccorsi, accolti e caritatevolmente curati nei suoi ospizi, che ancora oggi sussistono. Soccorse largamente la Lorena, la Champagne, la Picardie e altre regioni rovinate dalla peste, dalla carestia e dalla guerra. Fondò, per la ricerca e il sollievo dei disgraziati, molte congregazioni, tra le quali è celebre quella delle dame e delle figlie della carità, tanto diffuse. Istituì pure le figlie della croce e della provvidenza di Santa Genoveffa per l'educazione delle giovanette. In mezzo a così grandi imprese e ad altre ancora, egli era sempre assorto in Dio, affabile con tutti, sempre uguale a se stesso, semplice, retto, umile. Rifuggì da ogni onore, dalle ricchezze, dai godimenti, e diceva a non piacergli nulla che non fosse in Gesù Cristo, che cercava di imitare in tutto. Alla fine, consunto dalle mortificazioni, dalle fatiche e dalla vecchiaia, il 27 settembre dell'anno 1660, a 84 anni di età, si addormentò placidamente nel Signore a Parigi, nella casa di San Lazzaro, casa madre della congregazione della missione. Per lo splendore delle sue virtù, dei suoi meriti e dei suoi miracoli, Clemente XIII lo iscrisse tra i santi. Leone XIII, a istanza di un gran numero di prelati, dichiarò questo esimio eroe della Divina Carità speciale patrono presso Dio di tutte le congregazioni di carità esistenti nel mondo cattolico e da lui in qualsiasi modo derivate. O gran santo, insegna al mondo malato di indifferenza e di materialismo che solo la carità guarisce le intelligenze e i cuori, quella carità che si trova esclusivamente nel cristianesimo e che dove vi è carità evangelica, ivi vi è Dio, e con Dio vi è pace, salute e vita. Quando la peste, la fame e la guerra desolavano la Francia ai tempi di San Vincenzo, parve che la provvidenza avesse affidato a lui l'ufficio di fare le sue veci. Per le mani di questo povero signor Vincenzo, come lo chiamavano, passavano somme enormi e soccorsi di ogni genere che venivano distribuiti alle famelicche turbe. L'autorità di San Vincenzo era immensa ed indiscussa in tutto il regno. Facendo egli parte del Consiglio Reale di Coscienza, la nomina ai Vescovadi e all'Abbazia di Francia sottostava al suo controllo. Eppure San Vincenzo, mite e umile di cuore, con la medesima semplicità evangelica e la medesima veste povera esteriore e dimessa con la quale si aggirava per Parigi a raccogliere per via gli orfanelli abbandonati e i malati derelitti, saliva poi le scale magnifiche della reggia e prendeva parte ai consigli della corona. Fra tutte le virtù che adornavano l'anima bella di San Vincenzo, questa dell'umiltà spiccava maggiormente in lui. Le umiliazioni erano per lui un motivo di gioia, perché sapeva trovare in esse un tesoro nascosto di grazie e un'occasione di vincere se stesso, vittoria la quale costa e vale assai più di qualunque altro sfoggio di esteriore virtù. Era, riguardo all'umiltà, una delle sue massime che noi, per quanto è possibile, non dobbiamo mai parlare né di noi né di ciò che a noi appartiene, perché tali discorsi vengono ordinariamente da un principio di amor proprio e vanno a finire comunemente col pascere nel nostro cuore sentimenti di orgoglio. Dalla fede, dall'umiltà, dalla carità ardente, scaturiva poi la sua fiducia in Dio e la perfetta sua rassegnazione alla divina volontà. Venerando dunque i meriti di San Vincenzo, quest'oggi sforziamoci anche di imitarne gli illustri esempi. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, San Vincenzo de Paoli, confessore.